E noi siamo Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
In collegamento il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Ciao Francesco, benvenuto.
Ciao Francesco.
Ciao a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere qui a RWS. Iniziamo con il pastore Mosca a ridosso della festa della Riforma Protestante, una miniserie su un tema particolare, sola scrittura.
Sì, cerchiamo intanto di introdurre in breve questa espressione. Il 31 ottobre si ricorda convenzionalmente la nascita della Riforma Protestante e in quella data, nel 1517, l'allora monaco agostiniano tedesco Martin Luther, Lutero come lo conosciamo, affisse pubblicamente le sue 95 tesi contro le indulgenze, diciamo così, predicate e praticate dalla Chiesa. E proprio da quel gesto apparentemente piccolo si innescarono gli eventi che, come in una reazione a catena, muteranno il corso della storia.
L'espressione i cinque sola della Riforma si riferisce a cinque formule sintetiche in lingua latina emerse poi durante la Riforma Protestante stessa, che riassumono in modo espressivo e facile da rammentare i punti fondamentali del pensiero teologico riformato.
Sì, i cinque sola della Riforma sono sola scrittura, cioè con la sola Bibbia, sola fide, con la sola fede, sola grazia, con la sola grazia, solus Christus, soltanto Cristo, soli Deo gloria, la gloria soltanto a Dio. E ci dedicheremo, come dicevamo, alla sola scrittura, in quanto costituisce in qualche modo la base su cui poi si sviluppa tutto il resto. Francesco, cosa puoi dire allora sulla sola scrittura per cominciare?
L'espressione sola scrittura non è un'affermazione che possiamo considerare così isolatamente in un deserto, per cui vorrei cercare di offrire almeno a tutti gli ascoltatori alcuni elementi introduttivi e qualche elemento che ci può aiutare un momentino così a contestualizzare la realtà teologica di questo periodo storico.
Sì.
E quindi è necessaria una premessa per riuscire a metterci nel giusto contesto storico quello che avremo poi modo di dire, altrimenti senza contestualizzare si rischia sempre di poter giungere a delle conclusioni sbagliate. Ecco, la Riforma Protestante si sviluppò nella cristianità medievale, che stava già vivendo una complessità di eventi che ne scossero quello che era appunto il nucleo centrale. In pratica ogni aspetto della vita in Europa occidentale stava sperimentando nel XVI secolo uno sconvolgimento tale che non si era mai visto della caduta dell'impero romano. Quindi il Rinascimento stava cambiando il modo con cui gli uomini pensavano se stessi, pensavano il mondo. La struttura politica dell'Europa si stava dolorosamente spostando sotto il peso di un nazionalismo emergente.
Sì.
L'economia stessa si stava poco a poco trasformando dal vecchio sistema corporativo a un capitalismo nascente. Quindi la scoperta e lo sfruttamento del nuovo mondo stava espandendo gli orizzonti geografici dell'uomo. L'uso della macchina da stampa stava allargando gli orizzonti intellettuali. E tra tutti questi cambiamenti si ascoltavano anche le grida per una riforma nella Chiesa, grida che non potevano essere ignorate.
E allora qual era la condizione in cui versava la Chiesa in questo contesto, Francesco?
Ecco, all'interno della Chiesa una crisi di autorità si era ormai sviluppata lentamente fin dal sorgere del papato avignonese, dai primi anni del secolo XIV. L'intensità di questa crisi si era amplificata dal contributo di alcuni teologi come Guglielmo d'Ockham, a Oxford nel 1320, che negava al Papa il diritto di legiferare in materia di fede. Poi il grande scisma del 1378-1417 durante il quale c'erano stati simultaneamente due e anche tre papi, chiamavi in causa la stessa istituzione della Chiesa.
E cos'era accaduto di conseguenza?
Diciamo che per 40 anni non vi era stata alcuna direzione certa per giungere ad una autorevole dichiarazione di fede, per cui in questo periodo ci fu una speculazione dottrinale e diversità senza precedenti, quindi diversi fattori contribuirono a questa diversità dottrinale, tra cui la nascita di diverse scuole di pensiero teologico, disaccordi sulle fonti della teologia e le loro interrelazioni, disaccordi in materia di metodologia teologica, l'ascesa della pietà laica, la confusione generale per quanto riguardava appunto l'insegnamento ufficiale della Chiesa su alcune dottrine, la più nota era quella della giustificazione per fede.
Per quali motivi la riforma protestante riuscì a crescere e a stabilizzarsi?
Io vorrei parlare con uno storico del calibro di Lucien Febvre, che afferma che tra le cause del successo della riforma del XVI secolo bisogna ricordarne almeno tre. Prima, la capacità che ebbe la riforma di rivoluzionare la religione e la religiosità del tempo. I riformatori protestanti seppero parlare nel loro tempo a chi cercava una fede più semplice, senza mediazioni, più rispondente allo spirito dell'epoca. Secondo, la riscoperta del tema della giustificazione per fede. Terzo, offrire la Bibbia al popolo affinché potesse leggerla. Quindi riguarda il nostro tema, enfatizzando appunto quello del sola scrittura in contrasto con quella che era la tradizione ecclesiastica.
E proprio su questo tema continueremo a parlare fra poco. E intanto ascoltiamo Josh Wilson con OK.
Shame says you've gone too far this time. Shame says you finally crossed the line. Shame says you have to hide away. But shame is shattered by amazing grace. So come just as you are. Bring your broken heart, your secrets and your scars. You were never meant to carry all this weight. Let your walls come down and let the tears fall out. And know that Jesus loves you just the same. It's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Healing starts. This is where the light can cross the dark. Here, inside your pain, inside your doubts. Here is where he's gonna meet you now. So bring your broken heart, your secrets and your scars. You were never meant this way. Let your walls come down and let the tears fall out. And know that Jesus loves you just the same. It's okay not to be okay. You don't have to have it all together. As you are.
to be okay.
Josh Wilson con OK.
Noi siamo Carmen Zammataro
e Mario Calvagno.
Riprendiamo l'intervista con il pastore avventista Francesco Mosca e siamo alla prima puntata della miniserie Sola Scrittura.
Sì, nel segmento precedente abbiamo iniziato a introdurre il tema con l'evoluzione storica dei fatti che porteranno alla riforma protestante. Ma ritorniamo all'espressione Sola Scrittura. Francesco, in che modo possiamo proseguire per parlarne?
L'argomento che viene proposto oggi potrebbe sembrare breve perché racchiuso solo nelle due parole sola scrittura, ma in realtà è molto ampio e non sarà possibile affrontarlo in tutta la sua complessità attraverso questi nostri incontri radiofonici.
Certo.
Anche perché questo tema è considerato uno dei cavalli di battaglia della riforma protestante e deve essere, come abbiamo già detto prima, situato nel suo contesto storico. Vorrei ora però cercare di capire assieme a voi quale autorità fosse attribuita alla Bibbia e come veniva considerata la sua ispirazione in questo periodo storico e quale fosse la concezione relativa alla tradizione ecclesiastica e quale valore le venisse dato. Questo è importante.
Certo.
E quindi sotto quali aspetti entra nell'ambito della riforma protestante il raffronto Bibbia-tradizione dal punto di vista teologico?
Ecco, un dibattito che si era già acceso di nuovo durante la riforma del Cinquecento riguardava la fonte e la norma della dottrina e della pratica. Obermann osserva che tradizionalmente questo è descritto come scontro del principio sulla scrittura con la scrittura che è in contrapposizione al principio della tradizione e si tratterebbe di un equivoco comune che continua fino ad oggi e si trova nelle opere di studiosi di protestanti e di cattolici. Martin Lutero e i riformatori protestanti sono ripetutamente descritti come inventori assoluti della dottrina dell'autorità scritturale. Eppure questa affermazione non è corretta ed è stato dimostrato, come dice e fa notare giustamente il Pelikan. Cito qui il Jaroslav Pelikan, dice: ai tempi di Lutero c'erano diverse teorie dell'ispirazione biblica che erano insegnate dai vari teologi e la dottrina della suprema autorità, se non l'unica autorità delle scritture, era ampiamente riconosciute dai teologi scolastici medievali.
Ecco, e a quali conclusioni si è giunti allora su questa tematica, Francesco?
Diversi studiosi recentemente hanno fatto notare che il problema reale non riguardava lo status della scrittura, quanto piuttosto l'interpretazione delle scritture. In realtà la posizione sostenuta dai riformatori era essenzialmente quella che si era sviluppata nella Chiesa primitiva e mantenuta durante il periodo della Chiesa medievale, che la scrittura fosse l'unica fonte di rivelazione e che fosse l'ultima e autorevole norma della dottrina e della pratica, ma che doveva essere interpretata dalla Chiesa secondo la regula fidei, cioè la regola della fede.
Sì.
E quindi il desiderio dei riformatori non era quello di respingere la Chiesa o la fede apostolica, ma piuttosto quello di eliminare le superstizioni evidenti e gli abusi che stavano paralizzando la Chiesa e oscurando la fede. E quindi i riformatori erano convinti che la Chiesa dovesse essere riformata non per essere creata da zero, ma per ritornare alla sua fede originaria, che includeva il posto centrale riservato alla scrittura.
Sì, sì.
E quindi la domanda decisiva che i riformatori ponevano era: la tradizione nella Chiesa Cattolica Romana non è di fatto diventata indipendente come un'autorità normativa valida in se stessa? I riformatori hanno voluto protestare contro la fiducia che si accordava alla tradizione e per l'influenza che essa esercitava.
Sì, e allora continueremo a parlare di sola scrittura nella prossima puntata di questa miniserie in vista della festa della Riforma protestante del 31 ottobre.
È stato in collegamento con noi il pastore Francesco Mosca, direttore del mensile Il Messaggero Avventista e vicepresidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia. Grazie mille Francesco, alla prossima.
Grazie.
Grazie a voi e un saluto a tutti quelli che ci seguono.
Grazie.
E a proposito di quelli che ci seguono, a proposito degli ascoltatori, Carmen, c'è adesso un'offerta importante, gratuita,
sì,
per
sì,
tutte
e
per tutti.
E a proposito appunto di questo tema, il libro 95 domande sulla Riforma protestante.
Ecco, richiedetecelo, è gratuito e potrete approfondire sicuramente questa tematica con le tesi di Lutero anche,
sì,
una per una, come 95 domande per le 95 tesi.
Sì, quindi 95 domande sulla Riforma protestante per voi al numero verde 800 098 650, oppure potete mandarci un vocale, un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 222 72 94. Lo
sì,
ripetiamo?
Lo ripetiamo, 348 222 72 94. La vostra richiesta gratuita, se volete anche per un saluto, per quello che ritenete più opportuno.
Contattateci.